Bene, in questo nuovo incontro con alcuni tra i più bravi e più brave data protection officer in Italia, sono veramente lieto di poter dialogare con l'avvocato Nadia Martini, che è partner, recente partner di Rödl, ma che da tanti anni è a capo della divisione data protection ed è responsabile per le questioni data protection. Benvenuta Nadia, grazie davvero per la tua gentilezza e per questo colloquio.
Ma grazie a te, grazie a voi per questa opportunità in cui ci troviamo un po' a chiacchierare su, sugli aspetti privacy, sarà senz'altro succulenta, quindi grazie Giovanni.
Sì, allora il DPO questo sconosciuto. Dunque, l'idea era quella di usare il mese di agosto, che è un mese abbastanza tranquillo e dove i podcast magari si ascoltano anche su temi un po' più leggeri, in realtà su un tema molto importante che è la figura del Data Protection Officer. Io Nadia mi ricordo che quando gli americani, ad esempio, cercavano di comprendere il regolamento europeo per la protezione dei dati, nei disegni che facevano dei soggetti del GDPR, mettevano il Data Protection Officer al di fuori dei soggetti, cioè disegnavano il titolare, il responsabile esterno, l'interessato, ma per loro il Data Protection Officer non era una persona, un soggetto, ma era una funzione, una sorta di sceriffo di organismo di vigilanza interno o simile organismo di vigilanza. La prima cosa che ti volevo domandare, quando tu hai iniziato a studiare, come me, come noi, le prime bozze del regolamento europeo sulla protezione dei dati che cominciavano a circolare già nel 2013-2014, poi quando c'è stata l'entrata in vigore nel 2016, tu che cosa avevi in mente anche prima di diventare Data Protection Officer? Della figura del Data Protection Officer, quali vedevi come i punti di forza e magari le debolezze sulla carta, diciamo?
Una bellissima domanda, perché in effetti, secondo me, la nostra stessa percezione come DPO del lavoro di DPO è cambiata vivendola. Quindi, quando lo si studiava, appunto, come dicevi tu, 2012-2014, io l'avevo percepito come un ruolo suo di governance, quindi un po' all'americana da questo punto di vista, quindi un controllo che il DPO era chiamato a fare, ma anche mixato molto con la sua dose consulenziale. Quindi, se vuoi, questo poteva essere percepito già come una opportunità, no? Perché a livello comunque di attività, un controllo che si alimenta della ricchezza della consulenza è qualcosa di abbastanza insolito. Ma io l'avevo percepito e letto limitatamente a queste due task, anche se poi nella norma si erano individuati altri, e poi magari li vediamo, punti di attenzione, no? Però tantissimo, tantissimo spazio mi sembrava essere dato al controllo da una parte e alla consulenza strategica dall'altra, quindi un ruolo elevato a riporto vertice aziendale che ti aiuta nel monitoraggio controllo, che ti aiuta nel design più
E
raffinato.
non li
Questo è
vedevi
un
in
po'.
conflitto questi due aspetti tu all'inizio? Non ti sembrava che cozzassero un po' con l'idea del controllo di un terzo?
Non necessariamente se le dividi, ed è quello che poi magari quotidianamente anche con gli altri colleghi di PO si prova a fare, nel senso che tu potresti controllare e monitorare che qualcosa fatto da altri venga fatto bene, e questa è un'attività di controllo. Come potresti e dovresti contribuire ad un design privacy, quindi di fatto te lo fai anche un po' tu il design, no? Dai dei requisiti, dai degli elementi aggiuntivi, dai delle indicazioni che necessariamente debbano essere considerate usate al fine del design, se no non saresti un consulente. Quindi al limite. La difficoltà può essere quella del destreggiarsi tra le due cose, perché non ti devi trovare, non dovresti trovarti a controllare te stesso. Ma paradossalmente ti ritrovi, anche perché le cose cambiano, e questo è no? Un'attività, è una difficoltà, se vuoi, del DPO quotidiana. Magari ha requisitato 2 anni fa certi elementi, certe indicazioni che oggi, cambiando l'approccio societario, cambiando il business, magari sono desueti, ma rientrano comunque in un'attività di monitoraggio, in un'attività di valutazione di impatto e di valutazione di rischio. Quindi
Oh,
io,
sì.
se non lo vestiamo proprio come un controllore sceriffo modello americano, è poi un'attività di governance.
Ho subito una domanda scomoda da farti sul punto. Allora, nelle chat o nei gruppi, anche su WhatsApp dei Data Protection Officer o nelle comunità di DPO, nelle associazioni che frequentiamo entrambi, una delle lamentele più comuni del DPO è proprio quello che gli viene fatto fare anche, o fatta fare anche, la consulenza in un'ottica di adeguamento privacy. Cioè, in molti sostengono che la lettera del GDPR vedrebbe il Data Protection Office, come dicevi tu, un consulente in contatto con i vertici che verifichi l'adeguamento, il livello di adeguamento alla normativa sul regolamento, al regolamento, ma non che in concreto sia anche il soggetto che fa l'adeguamento alla protezione dei dati, e molti DPO, soprattutto pagati poco, si lamentano che in alcuni casi il titolare, per risparmiare un po', unisce il ruolo del DPO con chi dovrebbe fare in concreto l'adeguamento. Mi riferisco, come hai capito, alla creazione, alla verifica delle informative, i moduli di consenso, l'implementazione delle misure di sicurezza, istruzione agli soggetti autorizzati, cioè tutte le attività. Tu come vedi questa cosa? Io immagino che anche a te sia capitato, come dicevi tu, di vedere il confine molto labile tra una sorta di consulenza indipendente e proprio la consulenza materiale sulle cose da fare. Secondo te, come ci si può destreggiare in questo confine che anche tu dicevi è molto molto labile?
Eh sì, perché confermo, chiaramente capita anche a me quotidianamente, magari non in una maniera così spinta, nel senso che per quanto mi riguarda evito di andare a fare attività di allineamento e poi attività di DPO, perché mi troverei in una seria difficoltà, però posso capire i colleghi che magari nella loro quotidianità si ritrovano in situazioni di questo tipo, soprattutto quelle che dicevi tu, se si viene pagati meno, comunque la difficoltà è che poi ti venga richiesto di fare un po' tutto. Questo è un po' il tema. E alle volte ti trovi in realtà, o comunque richiesto, diciamo, di fornire servizi in realtà totalmente sguarnite, per cui dovresti sia occuparti di un'attività di assessment, di remediation, di implementazione e di monitoraggio. Quindi col ruolo di DPO non ci azzeccherebbe tantissimo. Io suggerirei, diciamo, ai colleghi che si trovassero in situazione similare di provare a disegnare l'attività di revisione, quelle che citavi tu, delle informative e quant'altro nel contesto del monitoraggio, cioè concordare e disegnare con il vertice aziendale che ti ha ingaggiato un piano di monitoraggio in cui vai a prioritizzare una serie di azioni che possono essere la revisione del registro di trattamento o la sua predisposizione, quindi la mappatura dei trattamenti effettuati, la mappatura dei sistemi, la mappa applicativa piuttosto che. E in questo contesto verificare nel monitoraggio, quindi che comunque si è chiamato a fare, i gap che esistano rispetto ad un ESIS, quindi giustificare dal tuo monitoraggio le azioni di rimedio. E a questo punto, diciamo, anche formalmente sei giustificato nell'andare a rappresentare al tuo board che hai delle situazioni di gap, andare a pianificare con loro le azioni di rimedio, magari richiedere il budget piuttosto che le risorse anche aziendali, se non fossimo in una situazione un pochino più evoluta, che ti supportassero nelle azioni di rimedio. Quindi vestendola al contrario e non, diciamo, raddoppiando il tuo task di controllore, consulente strategico da una parte e di operativo con l'attività di assessment dall'altra, dovresti riuscire a correggere il cerchio, però lo farei sempre con un piano di monitoraggio alla mano, un'approvazione in board, delle email che citino il piano di monitoraggio, in modo tale da giustificare queste verifiche che potrebbero starci. Poi l'operatività massima, chiaro, non la giustifichi troppo.
Chiaro, sì.
Quella capita, però.
I nostri ascoltatori hanno due grandi dilemmi, no? Che sollevano anche spesso delle discussioni molto accese. DPO interno o esterno e DPO di formazione giuridica o DPO di formazione tecnica, che sono due problemi che stanno generando un dibattito ormai da 4 anni anche in Italia. Volevo sapere un po' la tua opinione. Partiamo da DPO interno e DPO esterno, che per correttezza ricordiamo che nella lettera del GDPR pari sono, quindi in teoria non c'è nessuna differenza ed è piena libertà del titolare scegliere un DPO interno o un DPO esterno. Qual è il tuo parere però su questa possibilità e anche la tua esperienza pratica, anche dialogando con altri DPO magari di realtà pubbliche
Certo.
o di realtà differenti?
No, volentieri. Allora, secondo me, la situazione si è molto evoluta dai primi anni. Nei primi anni, parlo del 2018, il DPO, era prettamente, esterno. nel senso che le competenze non era facile individuarle, le figure interne alle aziende non c'erano, quindi di necessità virtù, i soggetti che dovevano andare ad individuare anche in via obbligatoria il DPO lo assegnavano esternamente. Questo è una caratteristica tipica. Io sono DPO esterno, laddove svolga, diciamo, in quei rari casi queste attività e resto tale. Mi sono interfacciata sia con i DPO interni sia, diciamo, con i DPO esterni. Per me ci sono pro e contra in tutte le due situazioni. Se devo preferirne una, preferisco il DPO ibrido, che è un terzo genus, se vuoi, che ti racconto un po', cioè la mia visione del DPO. Nel senso, DPO interno che problemi ha o che vantaggi ha? Ha il vantaggio sicuro come loro di conoscere bene la sua realtà. Questo la conosce, deve conoscerla, conosce il suo settore, conosce non soltanto le norme privacy che deve conoscere ovviamente d'amblé e tutto quello che ci gira intorno, ma anche una relazione probabilmente più agevolata con il board, con i livelli interni, con cui magari un DPO esterno deve andarsela invece a creare, farsi accettare, farsi apprezzare. Può essere un pochino più agevole la relazione lato business se sei un DPO interno. Svantaggi è che il 90% dei casi che ho visto io non hanno un budget, magari non hanno neanche le risorse, alle volte vengono designati soltanto per essere designati, senza una peculiare selezione, da questo punto di vista che comunque nel contesto delle ispezioni devi garantire di avere anche ben selezionato un DPO, e altri svantaggi, se vuoi, l'indipendenza, l'assenza di conflitto e l'autonomia che devi riuscire a garantire. E un DPO interno indipendente io l'ho visto molto di rado in questi 2 anni. Vuoi perché è interno e quindi più soggetto ai controlli anche normali, gerarchici, quotidiani che si possono verificare. L'autonomia vuol dire budget, molte volte che l'azienda da questo punto di vista non sente, l'organizzazione in genere, e assenza di conflitti, devi andare a creare una linea di riparto vera, non chiaramente costruita, diretta sul vertice. Quindi può esserci anche un cambio organizzativo non indifferente, e più complicato. Io vedo realisticamente veramente pochissimi DPO interni che riescano a garantire tutti questi elementi e spesso sono lasciati a se stessi, senza magari un team di riferimento. Poi ce ne sono, parlo in astratto. Per quanto riguarda il DPO interno, vedo quindi una grande difficoltà sull'autonomia, indipendenza, assenza di conflitto che non riesci di fatto a garantire perché sei invaso dal business. Paradossalmente, da questo punto di vista, è molto più forte il ruolo dell'esterno, proprio perché è esterno. Quindi se viene dall'esterno è un soggetto che ha quelle difficoltà di creare, incardinare la relazione col vertice, la relazione con gli altri colleghi e farsi accettare. E questo è un classico comunque dell'attività di un professionista, anche di un legale in azienda. Però dall'altra parte l'autonomia senz'altro ce l'ha perché viene contrattualizzata. Questo vale anche per l'indipendenza, salvo che si trovi in una situazione di conflitto che è comunque chiamato a citare nelle situazioni magari in cui fosse un legale, no? In virtù anche della normativa professionale, e quindi riesce a garantire meglio, diciamo, tutti questi elementi. Devo dire che nella realtà dei fatti l'assenza, diciamo, l'indipendenza è forse un elemento di difficoltà di entrambi i ruoli, interno e esterno che sia, perché comunque anche se sei esterno, il tuo parere tu lo dai, ma questo in ogni caso passa alle forche caudine e le pressioni che ti può dare un'organizzazione. Quindi all'organizzazione ha impatto importante anche nei confronti del DPO esterno. Sul DPO esterno e come DPO esterno, io ho sempre avuto grande disponibilità delle organizzazioni sul team, quindi il sostegno al DPO è sempre o spesso diciamo incoraggiato e appoggiato. Quindi l'avere anche un team di riferimento che sia interno, ancora meglio, o che sia esterno perché hai delle tue funzioni a supporto, agevola l'attività del DPO. E qua vado a quel ruolo ibrido che ti citavo prima. Secondo me la funzione migliore nella mia esperienza in questi anni è un DPO esterno che riesca quindi a garantire indipendenza, autonomia di conflitto. Quindi una situazione in cui riesca a operare liberamente con un team interno che ti sappia dare lo spessore, la conoscenza del settore e dell'azienda, della sua organizzazione, così da avere e agevolare anche la relazione gerarchica o con gli altri livelli. E in questo team dovrebbe esserci presente, io in genere lo porto dall'esterno, questo, una figura tecnica, perché essendo il DPO, qua un'altra domanda che mi hai fatto prima, un
Sì.
giurista di definizione, quindi comunque un soggetto che deve conoscere la norma di diritto di base, così dice il TAR, ha detto il TAR in varie occasioni, in Italia, deve avere necessariamente anche quel supporto tecnico che, salvo che sia come te, diciamo, interdisciplinare, sappia tutto. Comunque dovrà comprare da fuori, no? E quindi avere anche un cyber security, una struttura di riferimento a supporto di questo team ibrido, magari esterna, che così meno non è condizionato dal design dei sistemi, questo secondo me sarebbe il top. Cioè avere un DPO esterno con un team interno di business, legale, compliance e una funzione esterna in cyber security. Questo è
Esatto, sì,
probabilmente il modo migliore per lavorare,
è
sì.
il quadro perfetto. Ti volevo fare un'altra domanda. Allora, oltre ad essere completamente d'accordo con quello che hai detto, avevo due domande. Io volevo condividere con te alcune situazioni di crisi di DPO che ho incrociato. Ad esempio, in alcuni grandi enti pubblici ho visto che il DPO interno, come dicevi tu, gerarchicamente era a un basso livello, cioè aveva almeno tre o quattro superiori al di sopra della sua posizione, quindi in molti casi non era neanche in grado, non poteva dialogare con i vertici, ma soprattutto tutte le attività che lui svolgeva o lei svolgeva erano comunque passate, protocollate e monitorate da soggetti superiori. Quindi la mancanza di indipendenza si notava proprio anche nell'organigramma. Era sufficiente guardare la posizione nell'organigramma del DPO per capire che era un soggetto non indipendente. Questo mi porta alla seconda domanda. Io ho fatto alcune conferenze di recente con gli ispettori del Garante per la protezione dei dati, dove parlavano un po' delle loro prassi ispettive in questi 2 anni di sanzioni che sono iniziate, e loro hanno detto una cosa secondo me molto intelligente, che sul campo c'era finalmente la possibilità di valutare sul merito i data protection officer, nel senso che, come tu sai, c'era semplicemente l'obbligo di comunicare il nome del DPO e i contatti al Garante, ma il Garante, più che tenere un elenco di quei 50-60 mila DPO che adesso abbiamo in Italia, non ha mai fatto un controllo di merito se la scelta del titolare in un'ottica di accountability fosse veramente, come dicevi tu, collegata a un'indipendenza, al dare le risorse, a un'assenza di conflitto di interessi e a mettere il DPO, diciamo, nella posizione di poter lavorare. Adesso che ci sono i controlli in concreto sul merito del DPO, secondo me ci saranno molte cose interessanti, perché l'accountability mi insegni che è un principio talmente ampio dove qualsiasi comportamento del titolare che non sia, diciamo, conforme all'idea di protezione dei dati si potrebbe far rientrare. E tralasciando i casi clamorosi del DPO e del titolare che si sono conosciuti per la prima volta davanti al garante durante l'ispezione, che è anche capitato anche questo, e quello ovviamente in un'ottica di accountability come immagini non è. Però, secondo te, in concreto, adesso che dovremo vivere il DPO e saranno verificati in molti casi le competenze, perché chiaramente gli ispettori hanno detto che in sede di ispezione le prime persone con cui vogliono dialogare sono il titolare, perché in un'ottica di responsabilità, e il data protection officer. Secondo te, questo controllo di merito come sarà e come deve essere un bravo DPO per resistere a una verifica sull'accountability?
Questa è una domanda da 20 milioni di dollari, però concordo assolutamente, le verifiche già ci sono state, probabilmente adesso anche con il nuovo collegio aumenteranno ed è giusto, a mio avviso, che aumentino, perché occorre garantire di avere anche delle persone a cui hai assegnato le chiavi di casa tua che possano effettivamente effettuare al meglio delle loro possibilità e delle risorse che gli metti a disposizione la loro attività. La cosa, hai citato il caso simpatico di chi si è conosciuto davanti al garante. Secondo me è ancora più quotidiano e divertente il caso di ispezioni in cui magari l'autorità arriva, chiede del titolare, chiede del DPO e la persona in portineria dice DPO che, in modo tale da far capire proprio che è arrivata fin lì la menzione del DPO. Quindi io inizierei veramente dal basso. Molte volte i livelli alti sono, anzi, senza molte volte, devono essere informati del ruolo del DPO. Il DPO deve poterli ingaggiare con dei follow-up periodici, che sia mensile, che sia settimanale, a seconda della complessità della realtà, no? O che sia annuale. Quest'ultimo io lo vedo molto improbabile, per esempio, nella mia attività, però questo potrebbe dipendere anche dal business in cui ti trovi. Ma io inizierei dal basso, quindi andare a sensibilizzare i nostri colleghi su chi è il DPO, come lo puoi contattare, quando lo puoi contattare, perché ragioni lo puoi contattare. Quindi mettere tutta questa attività di governance in quella formazione che spesso troviamo essere molto flat, molto standard, no? Sui principi GDPR e non si estende invece gli aspetti procedurali, privacy dell'organizzazione, invece dovrebbe. In modo tale da permettere, che ne so, alla portineria di sapere chi è il DPO, magari mandargli un bigliettino sui riferimenti del DPO, chi è e chi non è, trainarli un attimo, prepararli, fare delle piccole simulazioni ispettive, potrebbe essere un modo anche per allenare la gente a dare una prima buona impressione. Io, secondo me, l'accountability del DPO in un'ottica ispettiva la costruisci un po' dal biglietto da visita. Quindi entri in azienda, almeno sapere di chi stiamo parlando e con chi stiamo parlando. Poi avrai sempre chi non conoscerà, si ricorderà, ah, sì, sentivo l'acronimo, ma chi è in realtà? Purtroppo è ancora così anche nelle realtà più sensibilizzate. Quindi io inizierei da lì. Le persone poi in charge internamente dell'attività data protection, in molte realtà sono il legale, in altre la compliance, in altre ancora magari l'attività tecnica, sono in genere i riferimenti interni che io ho maggiormente, le HR, talune situazioni, dovrebbero avere raccolto o avere lì a portata di mano tutto il processo selettivo. Quindi, quali sono le evidenze per cui ho selezionato questo DPO? Non certo l'offerta più bassa, e questo non può essere, penso al mondo pubblico, è prettamente l'unico strumento per la valutazione del buon DPO, perché altrimenti diciamo, navighiamo male. Quello che farei corroborare è anche la selezione, per cui che CV ha, che ho fatto una verifica della formazione magari del DPO, gli articoli che potrebbe avere emesso nell'ultimo periodo, le lecture piuttosto che formazioni che avesse reso, fino ad arrivare alla sua preparazione da un punto di vista tecnico, ma anche d'esperienza. Io guarderei tantissimo l'esperienza, perché alle volte ci sono dei fiorfiori, magari di consulenti, di DPO o meno, che hanno un'ottima conoscenza teorica, ma se tu non capisci come far cadere a terra il principio nell'organizzazione, sei lì appeso, no? Magari hai tantissime belle parole di diritto, ma la comprensione, l'esperienza tecnica è qualcosa che secondo me fa del DPO la sua
Sì,
accountability.
secondo me è molto importante anche il riferimento che tu facevi alle risorse necessarie al DPO per formarsi, perché alla fine questa materia, è, soprattutto l'avvento del GDPR, non solo è nuovo, ma ha dei cambiamenti costanti. Quindi l'obbligo, cioè il titolare, l'obbligo del titolare di fornire, non dico un ufficio, un team, come dicevi tu, che magari si può fare nelle realtà più grandi, ma quantomeno un piccolo budget per fare corsi, formarsi, confrontarsi, secondo me diventa essenziale, perché rimanere indietro, soprattutto penso al settore sanitario, che anche tu conosci bene, che è un settore che ha un'evoluzione spaventosa. Questo a volte non viene, non solo non vengono pagati o vengono pagati poco, penso ai DPO interni, ma spesso un budget per le attività formative, per fare un bel corso, un bel master, non viene concesso. Questo secondo me è fondamentale.
Assolutamente. Questo secondo me è un tema molto spinoso. Quando nell'organizzazione sei un interno, se hai un tuo centro di costo, realisticamente magari il budget lo riesci a pescare, no? Dal mondo, lo ritagli dentro nel mondo legale, nel mondo di compliance. Se sei esterno, invece, al fine di negoziarlo, dovresti inserirlo nel compenso, fondamentalmente. Viene più agevole, perché l'andare a prevedere invece un budget aggiuntivo, piuttosto che già incluso, no? Nella tua negoziazione, è sgradito. È come se il DPO venisse percepito come un ODV quando tanti l'hanno sostenuto, però quasi nessuna organizzazione lo percepisce in questo senso. Avere un budget autonomo fa emergere spesso a volte nella testa dell'organizzazione degli obblighi o dei doveri aggiuntivi a quelli che avrebbe. Quindi, forse come suggerimento io darei a chiunque, interno e esterno che fosse, negoziatevelo nell'interno del vostro budget. Poi ve lo usate come volete, no? Che può essere la formazione piuttosto che io personalmente utilizzo spesso le risorse per le attività di assessment. Quindi abbiamo, che ne so, avviato un nuovo progetto, una nuova iniziativa, oppure siamo in design, in finalizzazione dei requisiti, avviare delle attività di audit o di assessment anche di terza parte al fine di assicurarci che quei requisiti siano effettivamente implementati. Spesse volte hai bisogno di una macchina perché questa verifica venga fatta, non la puoi far tu. Quindi la devi delegare, per cui il budget è utilissimo anche a questo scopo di monitoraggio.
Chiaro. Tu sei abbastanza rigida nell'interpretazione dell'indipendenza del DPO o sei abbastanza o consenti delle deroghe? Che ne so, il DPO magari componente dell'organismo di vigilanza, il DPO legale interno, il DPO un funzionario delle risorse umane, il DPO amministratore di sistema, il DPO avvocato anche dei suoi clienti. Tu che sei più per magari una definizione specifica dei trattamenti e delle funzioni e quindi cercare un varco per superare l'incompatibilità o sei abbastanza rigida nella posizione di indipendenza del Data Protection Officer?
Allora, rispetto ai casi che mi hai raccontato tu, ce ne sono alcuni su cui sono più rigida,
Sì.
altri meno. Nel senso, il DPO nell'ODV è una situazione un po' cacofonica, a mio avviso. Nel senso che il DPO deve sì fare il controllo, ma è anche un consulente strategico, quindi può disegnare. Dunque non potrebbe essere sia presente nell'organo di vigilanza, sia essere un soggetto che, ricordiamoci, io adesso sto banalizzando nei compiti perché ne stiamo individuando due, però tra le altre cose che deve fare, attività di rischio, attività di impatto, svolgere attività di formazione, sensibilizzazione, essere quindi un gran comunicatore, interagire con l'autorità, quindi tutti una serie di compiti che rendono il DPO un animale strano, no? Molto interdisciplinare, che dovrebbe essere dal legale all'ingegnere, all'HR, al formatore e company. Quindi parliamo di un ruolo molto molto variegato, secondo me, che necessita tantissima interdisciplinarietà. Il metterlo nella funzione di ODV, a mio avviso, uccide tutte queste caratteristiche, salvo una, quella del controllo,
Sì.
perché nell'ODV non potrebbe esserci. Quindi io lì vedrei sinceramente un conflitto. Negli altri casi verificherei one by one. Poi, in alcuni casi abbiamo già le pronunce giurisprudenziali a cui io mi fermerei, se abbiamo già non starei a farmi tanti discorsi, per cui il responsabile HR, che normalmente è una funzione di indirizzo e di design, non potrebbe essere un DPO, ce lo dice già la Germania, piuttosto che il responsabile ICT che disegna i sistemi, che li setta, che approva le eccezioni, che approva i rischi dei sistemi. È molto improbabile che possa essere un DPO da questo punto di vista. Quindi anche lì vedrei un conflitto secco. Altri ruoli più border, dove riesci magari a non o a documentare che non abbiano contribuito in passato al design, oppure li hai presi ad hoc, quindi hai preso una funzione legale, che tendenzialmente non è in conflitto, che quindi può dare i suoi pareri consulenziali, magari esperta nel contesto privacy, questo secondo me non è. Secondo me, secondo la giurisprudenza, non è una figura in conflitto. Certo che se io in concreto andassi a prendere un legale che si è occupato di tutti gli aspetti privacy e anche di design prima, questo potrebbe creare nel concreto magari un conflitto e non in astratto. Quindi forse dividerei in due
Sì.
blocchi, ODV, IT e e i capi da una parte, che sono comunque in conflitto, dall'altra parte le altre funzioni, tutte le altre su cui si potrebbe tranquillamente andare ad individuare magari un workaround o una situazione di compromesso accettabile.
Bene, chiarissimo. Adesso ho due domande personali da farti. Allora, la prima è questa. Il DPO, e quindi anche tu, cioè il DPO come figura ha la giacchetta che è tirata da tre parti, che sono il titolare, il garante e gli interessati, perché è una figura nata proprio per il garante vede il DPO come un proprio presidio avanzato nella realtà e quindi vuole dialogare direttamente con lui. Il titolare ovviamente lo paga, come dicevi tu, dall'incarico e quindi lo vede come un suo uomo, una sua donna, una sua persona, e l'interessato, alla fine ricordiamoci che il DPO appare nell'informativa o nei contatti e può essere anche il soggetto cui si rivolge un interessato che vuole, che ce l'ha con il titolare o che ce l'ha con un altro soggetto. Volevo sapere, nella tua esperienza quotidiana, come fai a gestire questa pressione costante che arriva da tre parti? Perché immagino che a te sarà sia capitato di dialogare col garante, sia capitato di dialogare col titolare in un caso di ispezione del garante, sia di dialogare con gli interessati che magari ce l'hanno col titolare per un esercizio dei diritti. Qual è il trucco, il segreto, secondo te, per assumere questa posizione proprio 33% titolare, 33% garante e 33% interessati?
Ci vuole, secondo me, una bellissima dose di equilibrio in tutto questo, perché il rischio di essere così tanto anche interdisciplinari, anche nella relazione con tutti questi soggetti che citi, è che tu non dormi più,
Sì,
diciamocelo, no? Quindi
esatto.
fondamentalmente questo continuo, che era una caratteristica anche molto tipica dei primi anni di questo lavoro in cui noi tutti imparavamo a prendere le misure. Quando le hai prese, riesci un po' a destreggiarti. E secondo me, nella relazione che citi tu, c'è uno dei quattro ingredienti che secondo me fa un buon DPO che viene fuori. Io in genere ne annovero quattro, no? L'entusiasmo da una parte, se no non ne fai, diciamocela. Quindi o affronti le cose, ma questo vale per tutti i lavori, per tutta la vita. Con tanto tanto entusiasmo, e secondo me il lavoro del DPO è una cosa pazzesca perché ti permette di conoscere aspetti dal tecnico al legale all'organizzativo veramente diversi, per cui ti arricchisce un sacco, oppure non riesci a anche avere quella velocità ed utilità di gestione dei temi. L'altro requisito per me è la competenza, quindi di conoscere di cosa stai parlando, l'esperienza che ti permette di capire a questo punto come interagire con i vari player, e da qua la comunicazione, che è il quarto elemento che a mio avviso nella relazione che stavi citando tu è la cosa più importante. Per cui la comunicazione varia, cioè tu non parlerai mai ovviamente con l'interessato con la stessa modalità con cui ti interfaccerai col garante, oppure con le funzioni diciamo di natura interna. In alcuni casi parli in via diretta, in altri sai che ti devi interfacciare con l'organizzazione, quindi una relazione, un'interrelazione con l'autorità, magari vuole la mediazione o comunque l'informazione a organi di controllo, può essere il board, può essere l'ODV che citavamo prima e via dicendo, quindi qua è una relazione molto più istituzionale da questo punto di vista, che tu agevoli allenando la retorica, se vuoi, da questo punto di vista, proprio attività di comunicazione che magari abbiamo imparato a scuola. Dal punto di vista dell'interessato è molto più empatica la comunicazione, quindi per quanto mi riguarda io ho avuto tantissima scuola dalle comunicazioni interne, quindi di quei soggetti o dalla PR, quindi quei soggetti che nelle organizzazioni tagliano il modo di comunicare con gli interessati. Quindi si passa sempre, per esempio, dall'ufficio di comunicazione, dalla strategia di comunicazione, in modo tale da essere poi edulcorati, nella relazione con l'interessato stesso, no? Da questo punto di vista noi non siamo il medico che parla direttamente col paziente, rischiando dei capitomboli. Dobbiamo essere un po' mediati, sul paziente, che potrebbe essere nel nostro esempio l'interessato. Più agevole da un punto di vista di espressione, se vuoi, di modo di comunicare, ma magari meno efficace se non hai il polso e la relazione, il commitment interno, è la relazione con gli interni, perché Quindi l'amministratore di sistema, i responsabili, i referenti, gli incaricati, eccetera. Cioè, se hai potuto sviluppare una buona relazione interna, magari attraverso le tue formazioni, i tuoi training, delle attività di sensibilizzazione, me ne vengono sempre, come a te, ho visto in mente tantissimi, no? Dai video agli audio, al gaming, piuttosto che, allora qua è più facile, cioè diventa tutto più giocosa, se vuoi, la
Sì.
relazione con la figura interna a cui poi dovrai dedicarti per far comprendere tutta una serie di principi che ovviamente per i tuoi colleghi non sono prioritari, perché la priorità è il business, ovvio, cioè la priorità è l'obiettivo che ha quell'organizzazione lì. Io credo che siano, diciamo, relazioni molto molto diverse, da preparare in maniera molto molto diversa. Quella con l'autorità, per semplificare, e con gli organi, probabilmente l'alleni con l'esperienza e gli studi fatti, no? Parlo per me, studi classici piuttosto che altri tipi di studi, è la stessa identica cosa. Mentre la relazione sull'interessato e sugli interni la impari dall'organizzazione, con l'esperienza. È qualcosa che apprendi tantissimo anche nel modo di esporti, da quello che fanno le persone esperte dell'organizzazione con cui lavori, a cui io personalmente, con cui mi interfaccio,
Sì,
diciamo,
sì.
sempre, perché mi danno moltissima ricchezza da questo punto di vista.
Chiarissimo. Allora, un'altra domanda personale e dopo andiamo alla conclusione guardando un po' ai giovani e all'idea se il DPO possa essere, diciamo, il mestiere del futuro. La domanda personale è questa. Quando ti capita un nuovo cliente, quindi tu ti viene chiesto un incarico da DPO, pensiamo a una realtà media fino a 250 dipendenti, 200-250 dipendenti. Tu in questi anni hai sviluppato un cassetto degli attrezzi, una serie di sequenze per verificare, una sequenza particolare per verificare tutti gli adempimenti, hai, che ne so, un approccio tradizionale, parti dall'informativa, poi passi al consenso, registro dei trattamenti, la gestione dei data breach, la valutazione di impatto, l'eventuale istruzione agli incaricati, la videosorveglianza, gli amministratori di sistema, o hai, è chiaro che ogni attività va adattata, però tu hai in questi anni qualche trucco che vorresti suggerire o svelare, che puoi svelare circa la tua metodologia di lavoro, cioè quali sono gli step che tu di solito in generale prevedi proprio all'inizio, quando hai una realtà da zero, che devi verificare e aiutare a conformarsi al regolamento europeo per la protezione dei dati.
Allora, assolutamente sì, diciamo come un po' tutti i colleghi abbiamo una serie di strumenti, diciamo, di base che vengono utilizzati, cambiano tantissimo a seconda dell'approccio e della propensione dell'organizzazione, però la primissima cosa è il commitment del board. Questo per me, io senza quello non riesco spesse volte ad andare in giro con la cassetta degli attrezzi che citavi tu, no? Quindi magari un'email di benvenuto, una comunicazione di ingaggio da parte del board del livello più elevato ai colleghi, ai dipendenti che spieghino chi è chi, che cosa farà, perché cosa lo può ingaggiare. Questa è una prima cosa che vedo messa in
Una
tantissime
presentazione
situazioni.
formale all'interno di qualsiasi struttura che risolve il problema iniziale che tu dicevi, che il DPO non sia un perfetto o una perfetta sconosciuta all'interno di una realtà con cui si dovrà relazionare con tanti uffici.
Esattamente, poi posso capire che nelle organizzazioni enormi sia molto difficile, quindi qua vai a parlare con un magari comitato. Nell'organizzazione dove opero io vi sono sempre dei comitati dedicati al mondo privacy o comunque cyber security, o se non vi sono, diciamo personalmente vi raccomando sempre, a cui ti puoi presentare, con cui ti puoi interfacciare. Se invece devi creare tutto da zero, e capita, allora io inizio dalla relazione, normalmente. Quindi chi è chi, andare a fare one to one dove mi presento io al vertice. Questo, diciamo, se vuoi, espone, perché espone, no? Magari disturba, ma ha poi l'effetto che la gente dice: ah sì, però io mi ricordavo di aver parlato con una che citava la privacy. Ecco. Quindi in un modo o nell'altro, magari la fatica iniziale della relazione ripaga moltissimo in un'ottica di ingaggio. Non l'avrei detto, Giovanni, questa cosa anni fa, lo dico col senno del poi, nel senso che col senno del poi probabilmente creare la privacy by design la crei dalla relazione piuttosto piuttosto che dall'imposizione di un processo, realisticamente, considerata anche la velocità del business. E poi, una volta, diciamo, partiti un po' con la relazione, io personalmente splitto l'attività in due macro controlli. Controlli di natura organizzativa pura, quelli che citavi tu, quindi con il piano di monitoraggio, un'attività che vada a spacchettare, verificare, registri, valutazione impatto, valutazione di rischio, tutta la documentazione a supporto, e quindi andando processo per processo poi me li rivedo nel contesto del monitoraggio annuale, e poi l'attività tecnica, quindi capire come sia supportato tutto il controllo che abbiamo fatto, lato organizzativo, da un punto di vista di sistemi. Qua, se devo dare un suggerimento, nella nostra cassetta degli attrezzi non dimenticherei mai le misure tecnico-organizzative. Provo a spiegarmi. Di norma, tutti i DPO controllano che ci siano le misure organizzative, registri, informative, i contratti, clausole e compagnia cantante che ci siamo citati, no? Poi o lo fanno loro perché ne hanno le competenze o assegnano al team o a chi è la risorsa i controlli di natura cyber security, chiamiamoli in questo modo banalizzando, quindi controlli tecnici per cui dal patching, l'encryption e compagnia. Quello che pochissimi fanno, e io adesso sto spingendo, diciamo, questo controllo, è vedere se, e quindi fare un terzo livello di controllo, se le misure tecnico-organizzative siano esistenti anche a sistema. Parlo di retention, diritti dell'interessato, storicizzazione dei consensi, no? Cose di cui dobbiamo comunque tenere in considerazione quando facciamo l'attività del DPO, perché il DPO, se sei un giurista, non vuol dire che non si estenda agli aspetti tecnici e tecnico-organizzativi, e se sei un tecnico, non vuol dire che non si estenda agli aspetti organizzativi, no? Quindi io direi che la mia cassetta di attrezzi è costituita da tre livelli di controllo: uno organizzativo puro, uno tecnico puro e l'altro mix tra l'organizzativo e il tecnico che ti possa poi dare tutte le evidenze anche in un'ottica di accountability. Naturale che per fare tutta questa cosa serve tanto, tanto commitment, come ci dicevamo prima, molto endorsement da parte dell'organismo.
Qual è l'aspetto dove pensi di essere veramente forte tra questi? Per cui al termine di un lavoro dici, però sono proprio focalizzata su questo tema. Hai la tua preparazione, la tua formazione che hai avuto in tutti questi anni, secondo te dove ti ha reso magari un'eccellenza in questo tipo di approccio? Oppure quello che ti piace di più, non so, ti appassiona la parte della valutazione del rischio, delle formule, o più la parte organizzativa, essendo tu di formazione giuridica?
Guarda, ti direi che la cosa più interessante che sto vedendo oggi è il mix delle tre. Cioè, se noi abbiamo sempre approcciato dall'inizio la materia come se fossimo dei giuristi, no? Quindi io giurista di estrazione, allora il giurista fa il legale, fa il consulente, va a vedere gli aspetti organizzativi perché gli sono indiscutibilmente più vicini e li capisce meglio, no? Come se la parte tecnica fosse avulsa. In realtà, quando le metti insieme, era quello stream che vi dicevo tecnico-organizzativo, allora lì vedi il tutto. E quello è il punto più bello. Cioè, è il punto più difficile, ma che sposa queste caratteristiche interdisciplinari del DPO, quindi il suo ruolo legale, la sua competenza tecnica e il ruolo di governance tutte insieme. E se riesci ad avere la visione dall'alto, a questo punto vedi anche i problemi, ma magari riesci anche a vedere la soluzione.
Quindi
Quindi ti direi,
perdonami,
vai, vai.
anche studiare allora un po' di economia, di ruoli, di governance dei ruoli, la parte anche di economia aziendale, oltre alla parte normativa e tecnica, può essere fondamentale, giusto?
È fondamentale, secondo me, allora, per le competenze che servono non sono, cioè sono solo all'inizio, privacy pure, che mi sembra il minimo, nel senso gli aspetti di protezione del dato localizzati e non li devi conoscere perché altrimenti non ne vieni fuori. Però la cosa splendida di questo lavoro è la sua ricchezza. Quindi, come dicevi tu, gli aspetti di economia. Gli aspetti organizzativi, la 231, la 231 è fondamentale per capire anche i rischi, perché poi la domanda che hai dal board è cosa rischio? Oppure il diritto del lavoro. Io vedo quanto si interfacci, si incroci con gli aspetti privacy, i controlli sul dipendente, per esempio, le indagini ispettive su un collaboratore e tutti gli aspetti, diciamo, del diritto del lavoro. L'IP, la proprietà intellettuale, la tutela del segreto, cioè sono diciamo, delle competenze molto cross che a mio avviso come DPO devi conoscere, quindi la sua bellezza e anche durata nel tempo della funzione del DPO è che non è un ruolo privacy, punto, e non è un ruolo legale, punto, ma è una funzione cross, interdisciplinare, che aggrega una svariata numerosità di competenze e che arricchisce anche il giovane che si dovesse approcciare a questo mondo così, così mobile, così interessante, così ricco da questo punto di vista.
Allora, ho l'ultima domanda. Il tempo è volato, sono già 45 minuti. Come sai, dopo che ho fatto con Bolognini una puntata di 1 ora e mezza, mi hanno minacciato, tagliato le gomme, detto di rimanere assolutamente entro l'ora, però vedo che anche con te il tempo vola e le cose sono interessanti. Ho un'altra domanda da farti. Tu hai anche un'attività molto intensa di docenze, quindi sia alla mia università, nei miei corsi, ma anche in corsi privati sul tema della privacy. Quando ti vedi di fronte un ragazzo o una ragazza di 24, di 25 anni che ti domanda se il DPO può essere il mestiere del futuro, io mi ricordo la conferenza stampa di annuncio del regolamento europeo da parte del Garante italiano nel 2014, mi sembra alla RAI, lui annunciò proprio il Data Protection Officer anche come uno dei mestieri del futuro. Secondo te, un giovane... Siamo in un periodo di crisi, come sai, soprattutto degli studi legali piccoli o medio piccoli, parlano ogni giorno, anche dopo il Covid, di chiusure, di problemi. Il DPO può essere, secondo te, come mestiere, non è brutto dirlo, un po' il mestiere del futuro? Tu consiglieresti a un laureato in giurisprudenza o anche in informatica o in scienze politiche o in economia di puntare su questa professione? O secondo te il Covid, dopo i 2 anni passati dove veramente ci eravamo comportati bene in un'ottica di sicurezza, rischia ancora di portare una disattenzione ai temi della sicurezza e della protezione dei dati?
Secondo me il Covid invece l'ha spinta tantissimo questa consapevolezza, almeno dalla mia personale percezione. Quindi l'ingaggio che per esempio io ho avuto come DPO nella fase di quarantena di Covid è stato decisamente maggiore. Le organizzazioni ci hanno coinvolto molto di più, dallo smart working per esempio, perché dovevi disegnarne alcuni aspetti, o semplicemente perché paradossalmente diventavi un DPO molto facilmente da raggiungere, no? Perché grazie a tutti questi strumenti anche di teleconferenza che abbiamo, dal telefono al Teams, allo Skype e via dicendo, ti possono ingaggiare immediatamente. Per cui ho visto un aumento vertiginoso dell'attività del DPO. Io, per esempio, nel periodo di Covid ho avuto come priorità tutti gli allineamenti o il design o la consulenza strategica sulla rilevazione termica, faccio finta i
Sì.
termoscanner, piuttosto che i problemi di smart working, un po' come tutti i DPO in questo periodo. Però sono aumentati tantissimo le attività da questo punto di vista, non sono scemate, e anche l'interazione con gli organi, quindi con la funzione di sicurezza dell'azienda, per fare l'esempio del Covid, piuttosto che l'ODV. Io ad un ragazzo di qualsiasi estrazione come citavi tu, direi che questo è assolutamente il lavoro del presente, in primis, e del futuro senz'altro. Perché, e tra l'altro da una roba bellissima, parlo ai praticanti, no? Del mondo legale, che spesso vengono messi, o comunque si trovano magari nelle realtà un pochettino più specializzate ad occuparsi di un tema, no? Questo tema può essere, nel mio caso, la data protection, facciamo questo esempio. Se tu però sei a supporto di un DPO o a tendere, stai studiando per diventarlo, tu non fai solo, tra virgolette, solo naturalmente, Giovanni, protezione del dato,
Sì.
ma ti occupi degli aspetti magari di NIS, di NIST, di cybersicurezza da una parte, ti occupi della tutela del segreto aziendale dall'altra, o della tutela dei contenuti, che è la stessa analisi. Ti occupi di protezione del lavoro, smart working, di concetti di governance, di 2-3-1. Quindi è ricchissima la formazione che puoi avere per un giurista, anche per partecipare poi all'esame di Stato, piuttosto che per le altre figure, al fine di dare un vantaggio, un'utilità alle aziende e alle organizzazioni che ora cominciano a capirlo, non tutte, tante, cominciano a comprendere il ruolo di governance, design, supporto, di coperta di Linus, come la chiamo io, del DPO stesso. Secondo me è una splendida opportunità per i ragazzi oggi.
Allora Nadia, io ti ringrazio davvero tanto per la gentilezza solita, ma anche per il dialogo interessante. Ti avverto che ti contatterò di nuovo nelle prossime settimane
Volentieri.
quando continueremo con questi, diciamo, argomenti specifici con riferimento alla protezione dei dati. Ti faccio tanti in bocca al lupo e tanti complimenti anche per la tua nuova posizione in Rödl e niente, ci sentiamo presto, grazie davvero.
Beh, grazie mille a te Giovanni per l'opportunità e senz'altro a disposizione anche per chiacchierarne insieme nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora.